State ascoltando Storie di Tenebra, un podcast narrato e prodotto da Michele Dinnella in collaborazione con NordVPN. È la sera dell'11 dicembre 2006, quando in un antico palazzo, il numero 25 di Via Diaz, nella cittadina di Erba, divampa un incendio. I vicini, attirati dal fumo, entrano nella palazzina e a ridosso del pianerottolo del primo piano trovano un uomo ferito, Mario Frigerio, sdraiato con la testa dentro l'appartamento ed il corpo fuori, che viene trascinato per le caviglie nel punto più lontano dal fuoco. La porta dell'abitazione è socchiusa e quindi i soccorritori entrano scoprendo subito il corpo senza vita ed in fiamme di una donna, Raffaella Castagna. I primi soccorritori trasportano il corpo della donna, sempre prendendolo per le caviglie sul pianerottolo. Spengono le fiamme che lo avvolgono e cercano quindi di rinfrancare il ferito. Dal piano superiore possono udire la richiesta di aiuto di una voce femminile. Mario Frigerio indica a gesti per due volte al soccorritore che un'altra persona si trova di sopra, ma il fumo si fa sempre più denso e questi primi soccorritori devono abbandonare gli ambienti, pur sapendo che Raffaella Castagna ha un bambino e che nell'appartamento di sopra c'è una donna che invoca aiuto. Dopo l'arrivo dei vigili del fuoco di Erba, che riescono a domare l'incendio, vengono scoperti 4 corpi senza vita e un sopravvissuto, appunto, Mario Frigerio, gravemente ferito, che sarà trasportato d'urgenza all'ospedale di Sant'Anna di Como, dove viene sottoposto a numerosi interventi. Si risveglierà dall'anestesia solo 2 giorni dopo. Raffaella Castagna, di 30 anni, impiegata part-time in una comunità di assistenza a persone disabili, venne aggredita e colpita ripetutamente con una spranga e morì a causa delle lesioni alla testa. Venne anche accoltellata 12 volte e poi sgozzata. All'interno dell'appartamento, nel corridoio accanto alla camera del nipote, venne uccisa anche Paola Galli, di 60 anni, madre di Raffaella, colpita da coltellate e sprangate, e morta anch'essa per lesioni alla testa. Il bambino, invece, morì dissanguato sul divano dopo aver ricevuto un unico colpo alla gola che recise l'arteria carotide. Nell'appartamento, al piano superiore, nel sottotetto, fu invece scoperto il corpo esanime della vicina di casa, Valeria Cherubini, moglie di Mario Frigerio. Valeria, come il marito sopravvissuto, venne aggredita sulle scale con un'arma da punta, gravemente ferita dopo una colluttazione con il suo o con i suoi aggressori. All'arrivo dei primi soccorritori la donna era ancora viva e dal piano superiore, dove era riuscita faticosamente a trascinarsi, riuscì a lanciare alcune grida verso i 2 vicini che non poterono raggiungerla a causa del fumo. La signora Cherubini morì soffocata dal monossido di carbonio prima che le ferite riportate durante l'aggressione potessero rivelarsi mortali. Nell'appartamento, localizzato nel sottotetto e abitato dai coniugi Frigerio, venne scoperto anche il cane di famiglia, ucciso dal monossido di carbonio, secondo quanto stabilito dall'esame effettuato dallo stesso medico legale che effettuò le autopsie sui corpi delle vittime. Il marito della Cherubini, Mario Frigerio, di 65 anni, venne percosso e accoltellato alla gola, ma riuscì a sopravvivere grazie a una malformazione congenita della carotide che gli impedì di dissanguarsi completamente. I rilievi evidenziarono che gli aggressori erano stati 2, uno dei quali mancino, armati di 2 coltelli a lama corta e lunga e di una spranga. Il fatto che Frigerio fosse riuscito a sopravvivere diede una svolta importantissima alle indagini. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a vedere come si svolsero queste indagini. Inizialmente tutte le accuse caddero sul padre e marito delle 2 vittime, il tunisino Azzouz Marzouk. Per alcuni giorni i giornali e telegiornali titolarono «Caccia al tunisino che ha ucciso 4 persone, tra cui moglie, figlio e suocera». senza alcuna prova in mano, privi di alcuna certezza portata alla luce dalle indagini, la stampa stava già annunciando ai quattro venti il colpevole della strage, salvo poi dover compiere una clamorosa marcia indietro per un semplice fatto, e cioè che al momento della strage Azzuz Marzouk si trovava a Tunisi, sua città di origine. È in quel momento che l'attenzione di tutti, inquirenti e giornalisti, si spostò sugli strani vicini di casa di Raffaella Castagna, la coppia di coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Lui un operatore ecologico, lei donna delle pulizie. In passato entrambi avevano avuto aspri diverbi e liti condominiali con Azzuz e Raffaella, ed è proprio questo il movente che, nel giro di poche settimane, portò i due coniugi Romano ad essere accusati dei quattro omicidi della strage e condannati all'ergastolo in via definitiva. Ma facciamo un passo indietro. Andiamo a vedere gli indizi e le prove che sono emersi nel corso degli ultimi anni, che suggeriscono che le cose possano essere andate diversamente da come l'accusa le aveva presentate, che ci fossero degli elementi non valutati appieno nelle indagini e che vi fossero addirittura state delle azioni di dubbia integrità morale e professionale da parte di alcuni degli inquirenti. Per tali ragioni, Azzuz Marzouk si è sempre dichiarato insoddisfatto della sentenza, sostenendo che non fossero Olindo e Rosa i reali assassini. E dopo più di 10 anni, alla luce delle angoscianti scoperte sul caso, Marzouk ha deciso di richiedere nuovamente l'apertura del processo. In questo podcast ripercorreremo assieme, passo per passo, tutte le prove e gli indizi che lasciano dei dubbi sulla strage di Erba. I continui diverbi con la famiglia Marzouk, certo, furono il movente principale per l'accusa e per la condanna dei coniugi Romano, ma vi furono altre 3 prove ad incriminare, secondo gli inquirenti, Rosa e Olindo, e cioè il riconoscimento di Olindo da parte dell'unico testimone sopravvissuto alla strage, Mario Frigerio, una traccia di sangue sull'auto dei coniugi Romano e le stesse confessioni dei due imputati. Perché sì, dopo essersi inizialmente dichiarati innocenti, Olindo Romano e Rosa Bazzi confessarono di essere stati loro a compiere la strage, a massacrare 3 donne ed un bambino, mossi dall'esasperazione di una situazione di continui scontri con i vicini divenuta ormai insostenibile. Una missione di colpevolezza durata però poco, perché ben presto i due coniugi ritrattarono la loro posizione, dichiarandosi innocenti, giurando di non entrarci niente in tutta la faccenda della strage ed ammettendo di aver peccato di ingenuità nella confessione degli omicidi, convinti da alcuni carabinieri che avevano parlato durante gli interrogatori di possibili benefici di legge per i due in caso di confessione spontanea. Ciò che emerge dalle registrazioni degli interrogatori ai due è una sola richiesta da parte di Olindo e Rosa: non separateci. Su questa debolezza della coppia, gli inquirenti giocarono la loro partita e li spinsero a confessare con la promessa di una serie di attenuanti e del rito abbreviato. Tuttavia, qualcosa che non quadra continua ad esserci. Anzi, sarebbe più opportuno affermare che non c'è praticamente nulla che quadri in tutta questa faccenda, a partire dalle 3 prove cardine dell'accusa che adesso andremo ad analizzare. Partiamo dall'ultima in ordine cronologico, ovvero le confessioni di Olindo e Rosa. E innanzitutto la loro spontaneità è solo parziale, poiché dalle registrazioni degli interrogatori si evince come gli inquirenti spingessero inequivocabilmente affinché uno dei due o entrambi confessassero, pur non avendo reali e tangibili prove nelle loro mani. Non è forse un caso che inizialmente fu Rosa a dichiararsi colpevole di tutti e 4 gli omicidi, ammettendo la totale estraneità del marito alla faccenda. Venuto a saperlo, fu la volta di Olindo, che si assunse tutte le colpe scagionando la moglie. Soltanto dopo essere stati messi di fronte, separatamente, a questa incongruenza, seguì l'ammissione di una strage commessa congiuntamente da entrambi. Tuttavia, le confessioni, i racconti e le costruzioni delle dinamiche del massacro dei due coniugi risultarono piene di contraddizioni e di errori se confrontate con la realtà degli omicidi. Ma non è tutto. Prima di confessarsi colpevoli, Olindo e Rosa non soltanto sostenevano la loro innocenza pubblicamente, ma si professavano innocenti anche quando non sapevano di essere intercettati, ad esempio durante le loro conversazioni in macchina nei giorni subito dopo la strage, così come nei momenti in cui venivano lasciati da soli in carcere subito dopo essere stati arrestati, tra un interrogatorio e l'altro. Uno dei mantra dell'accusa è sempre stato: Olindo e Rosa conoscevano la scena del crimine. Vero, peccato che, come dichiarano i coniugi e come testimoniano le registrazioni degli interrogatori, durante le confessioni venivano fatte vedere ai due le foto della strage, chiedendo in sostanza di descrivere gli omicidi uno per uno. Un atto grave, non in linea con quanto dovrebbe essere fatto durante un interrogatorio ad un presunto assassino. Rosa Bazzi racconta che anche nei giorni prima dell'arresto, il comandante dei carabinieri di Erba, Luciano Gallorini, più volte si era recato da loro a raccontare come stessero procedendo le indagini, quali nuove scoperte fossero state fatte, entrando nel dettaglio di come erano stati ritrovati i corpi delle vittime. Un'altra prova, ritenuta schiacciante dagli inquirenti per condannare i coniugi Romano, è una macchia di sangue della vittima, Valeria Cherubini, rinvenuta sul battitacco della macchina di Olindo. Intorno a questa macchia, tuttavia, si concentrano vari misteri. Innanzitutto, dai verbali si evince che per il rilevamento di questa macchia fu usato il luminol, un composto chimico in uso alla polizia scientifica per rilevare il sangue non visibile ad occhio nudo nelle scene del crimine. Contrariamente ad ogni buona e sensata prassi di indagini, però, questa macchia non venne neanche fotografata e quindi non siamo ad oggi capaci di dimostrare quanto rilevato dal luminol. Tutto ciò che si ha è una semplice foto del battitacco dell'auto con un cerchio rosso dove il brigadiere che ha redatto il verbale indica «qui c'è la macchia di sangue», una procedura quantomeno insolita. Non è tutto però. Dalle analisi di quella macchia risulta che sia stata veicolata, ovvero trasportata da una scarpa. Niente di strano, penserete voi. L'assassino Lindo l'avrebbe infatti trasportata dalla scena del crimine fino alla sua auto. Qualcosa di strano però c'è, perché dai verbali risulta che ai rilevamenti scientifici sulla macchina abbia preso parte anche uno dei brigadieri saliti prima nella palazzina, nel luogo della mattanza. Quindi la traccia di sangue potrebbe essere stata veicolata proprio dal brigadiere. Da cosa è resa possibile però quest'ipotesi? È molto semplice la risposta, cioè da un dato incontrovertibile ma incredibilmente non considerato da nessuna sentenza, e cioè che non vi era alcuna traccia riconducibile a Rosa e Olindo sul luogo del delitto, così come non è mai stata ritrovata una minima traccia di sangue in casa Romano, dove i due coniugi, secondo l'accusa, sarebbero andati a ripulirsi. Ma passiamo alla terza e ultima prova, il riconoscimento di Olindo da parte di Mario Frigerio. Era uno straniero, di carnagione olivastra, non del posto, mai visto prima. Sono queste le prime dichiarazioni, pochi giorni dopo la strage, di Mario Frigerio circa il suo aggressore. Dichiarazioni rese con un filo di voce dal suo letto di ospedale, ancora malmesso anche se fuori pericolo di vita. Come si evince chiaramente dalle registrazioni, Frigerio non aveva idea di chi fosse la persona che aveva tentato di ucciderlo e che probabilmente aveva ucciso anche sua moglie. Ne ricordava però la grossa stazza, elemento che secondo l'accusa ricondurrebbe ad Olindo Romano, ed una carnagione olivastra di uno straniero non della zona e mai incrociato prima. Un bel po' di elementi che avrebbero invece dovuto allontanare i sospetti da Olindo Romano. I colloqui degli inquirenti con Mario Frigerio furono molti, frequenti e di durata piuttosto ridotta, per non affaticare l'uomo ancora in stato di convalescenza. Uno di questi, in particolare, fu col già citato maresciallo dei carabinieri di Erba, Luciano Gallorini, il quale per ben 9 volte ripeté il nome di Olindo Romano davanti al testimone interrogato, senza che Frigerio ne avesse mai fatto prima alcun cenno. Le registrazioni riportano frasi come: «Insomma, lei non saprebbe dirmi se il suo aggressore assomigliava al suo vicino Olindo Romano?» Oppure: «Cioè? Quindi potrebbe essere stato anche Olindo Romano?» A quest'ultima domanda Frigerio rispose con un laconico: «Come si fa a rispondere a una domanda del genere? È una domanda troppo grossa». E sì, è una cosa troppo grossa puntare il dito contro un proprio vicino di casa, una persona che si conosce, con cui si è soliti incrociarsi nel cortile di casa e magari scambiare due chiacchiere, e poi accusarlo di aver tentato di ucciderti. Specialmente se non si ha la minima certezza che sia stato davvero lui. Anzi, peggio, se il germe del dubbio di questa possibilità non ci fosse neanche mai balenato per la testa, ma se fosse stato invece qualcun altro ad averlo insinuato. E invece è andata proprio così, e le registrazioni degli interrogatori lo provano. Frigerio inizialmente non aveva riconosciuto nel suo aggressore nemmeno l'ombra del suo vicino Olindo Romano. Anzi, quando il maresciallo Gallorini gli chiese per la prima volta se si ricordasse come si chiamava il suo vicino di casa, lui disse «quell'uomo alto con la moglie minuta», senza ricordarsi però neanche il nome di Olindo. Al di là di questo, vari psicologi e psichiatri che hanno seguito il caso hanno affermato che non sia ammissibile che chi effettua un interrogatorio, specie su un soggetto fisicamente e mentalmente provato come Frigerio, ripeta per più volte consecutive un nome, peraltro mai fatto dal testimone. E questo per semplici meccanismi cognitivi e psicologici, perché se ad una mente indebolita e angosciata dal non saper dare un volto al proprio aggressore viene offerto un volto noto, quella mente ci si aggrappa per subito, per placare la propria angoscia e per saziare il proprio bisogno di certezze. I misteri sul caso Frigerio purtroppo non si fermano qui. Ad incrementare i dubbi su come siano andate davvero le cose che hanno portato al definitivo riconoscimento di Olindo Romano come suo aggressore, c'è la scomparsa di diversi minuti di registrazione degli interrogatori fatti proprio a Frigerio in ospedale. Come si è potuto intuire finora, tutte e tre le prove cardine dell'accusa presentano notevoli falle ed hanno adito ad ampi margini di perplessità. Ma non è tutto, perché nella risoluzione della strage di Erba che ha portato alla condanna all'ergastolo dei coniugi Romano ci sono altri elementi che non quadrano. Vediamoli assieme. Per primo, il ruolo poco limpido nella faccenda della famiglia Castagna. A piangere le due donne di casa, vittime della strage, rimasero Carlo Castagna, padre di Raffaella e marito di Paola Galli, noto imprenditore del Comasco con alcuni trascorsi in politica, insieme ai suoi due figli maschi. Negli ultimi mesi, prima della morte di Raffaella, i rapporti con quest'ultima erano tesi. Il padre e soprattutto i fratelli, mai stati peraltro particolarmente entusiasti del suo matrimonio con Azzuz Marzouk, si opponevano alla richiesta di Raffaella di ottenere un anticipo della sua eredità dai genitori per aprire un'attività in Tunisia, dove avrebbe voluto trasferirsi col marito e con il piccolo figlio Youssef. I dubbi sul fratello Pietro Castagna aleggiarono nell'aria, soprattutto quando, a distanza di soli 5 giorni dalla strage, gli investigatori intercettarono una sua chiamata ad un amico, dove rideva e scherzava, sbeffeggiandosi del cognato Azzuz. Ma non solo. La famiglia Castagna fu ovviamente convocata dagli inquirenti separatamente, come persone informate sui fatti. Ma le versioni fornite dai membri della famiglia sulla sera della strage non combaciavano. In particolare, il padre Carlo riferì di essersi preoccupato quella sera per il fatto di non veder tornare a casa la moglie, uscita con la Lancia K del marito, e non con la sua Panda, invece. Panda che, secondo Carlo Castagna, sarebbe rientrata a casa in serata con sopra, appunto, non la moglie, bensì un'altra persona, non meglio specificata. Il figlio Pietro, dal canto suo, che in un primo momento aveva affermato di aver dormito quella sera, circa una settimana dopo ritrattò la sua posizione, affermando invece di essere uscito quella notte. A questo si aggiunge il fatto che, nell'immediatezza dei fatti, nei giorni subito successivi, la famiglia Castagna decise di regalare la panda ad un convento di suore, e sono le suore stesse a confermarlo in alcune interviste. Tuttavia, in alcune intercettazioni tra Carlo Castagna e i suoi figli, essi parlano tra loro come se la panda fosse ancora in loro possesso. Una stranezza che si aggiunge a quella di aver avuto tanta fretta nel regalare l'auto della defunta moglie e madre, di cui nessuno ha mai chiesto conto alla famiglia Castagna. C'è poi la dinamica dell'uccisione di Valeria Cherubini, che non torna. Infatti Valeria Cherubini è stata ritrovata morta, accasciata su se stessa a terra, nella mansarda all'ultimo piano della palazzina di Erba, dove si è compiuta la strage. Secondo l'accusa e tutte le sentenze, i Romano avrebbero ferito mortalmente alla gola la Cherubini per le scale del palazzo, dopo aver già ucciso le altre vittime ed aver appiccato l'incendio nell'appartamento di Raffaella Castagna. Valeria Cherubini, ferita, sarebbe a quel punto salita nella mansarda per gridare aiuto. Varie sono tuttavia le cose che non tornano in questa ricostruzione. Prima cosa, Valeria Cherubini, secondo l'autopsia, fu trafitta, tra gli altri colpi, da una coltellata al collo che le avrebbe squarciato la gola, ed è quindi molto poco probabile che a quel punto sia riuscita a risalire fino alla mansarda e addirittura a gridare col sangue che le avrebbe invaso la trachea. Secondo punto, nella mansarda accanto al corpo della Cherubini sono state rinvenute tracce di sangue da schizzo, il che significa che la vittima è stata aggredita sul posto dove è morta, cioè nella mansarda, e non sulle scale. Terzo punto, è inverosimile che i coniugi Romano siano riusciti a scappare passando dalle scale dall'ingresso del palazzo per poi rifugiarsi in casa propria, poiché all'ora che l'accusa indica, sotto la palazzina erano già accorse alcune persone attratte dal fuoco proveniente da casa Castagna, che avrebbe pertanto visto Olindo e Rosa fuggire. Quarto punto, in base ai primi due punti è ipotizzabile che gli assassini, dopo aver ucciso la Cherubini, siano in realtà fuggiti da una finestra nella mansarda che dà sul tetto del palazzo adiacente, che abbiano poi percorso un tratto del tetto per poi scendere in strada facendo un salto da un terrazzo poco più avanti. Si tratta di un percorso che né Olindo né Rosa avrebbero senz'altro potuto fare, ma non solo, perché vi sono alcuni testimoni che poco dopo la strage avrebbero visto proprio in quel punto della strada alcune persone camminare ed allontanarsi, ed uno di questi testimoni avrebbe persino riconosciuto tra queste persone Pietro Castagna. Tutte testimonianze queste che non furono mai prese in considerazione dagli inquirenti. Infine, l'ultimo grande indizio rimasto irrisolto: la distruzione delle prove. Ebbene sì, a luglio 2018 è accaduto un fatto molto grave, incredibile e per alcuni versi inquietante. Vari reperti ritrovati sulla scena del crimine, mai analizzati prima e conservati presso l'ufficio corpi di reato del Tribunale di Como, sono stati bruciati da un dipendente del Tribunale, proprio qualche ora prima che la Corte di Cassazione desse la propria approvazione affinché tali reperti potessero essere analizzati dalla difesa dei coniugi Romano dopo ben 12 anni. Come se non bastasse, la Corte di Assise di Como, per molti mesi fino ad oggi, ha continuato a rifiutarsi di far analizzare i reperti superstiti dalla distruzione, come deciso dalla Cassazione. Ci si chiede il perché di tutto questo, perché dalle analisi di tali reperti potrebbe uscire il DNA di soggetti coinvolti sulla strage finora sconosciuti. Ma veniamo ad oggi. Nel 2019 Azzuz Marzouk ha presentato un'istanza di revisione del processo sulla strage di Erba alla Procura Generale di Milano. La motivazione è che i coniugi Romano, all'epoca dei fatti, si sarebbero autoaccusati della strage e pertanto avrebbero dichiarato il falso. La Procura di Milano ha però respinto l'istanza di revisione, ma contemporaneamente è accaduto un fatto imprevedibile, perché lo stesso Azzuz è stato accusato di calunnia ed andrà a processo per aver attribuito ai coniugi Romano l'autocalunnia. Nonostante Azzuz rischi dai 2 anni ai 6 anni di carcere, se sarà condannato, la sua si è rivelata una vera e propria strategia per riaprire il processo sulla strage di Erba, come ha ammesso egli stesso. Per difendersi, infatti, Azzuz dovrà portare al processo elementi che dimostrino che lui stia dicendo il vero. Elementi che, al contempo, proverebbero che sì, è opportuno e necessario riaprire il processo sulla strage di Erba. In altre parole, se Azzuz verrà assolto per gli elementi depositati, questi stessi elementi serviranno poi per riaprire il processo sul caso che gli ha portato via la moglie Raffaella ed il piccolo Youssef e forse questa volta si riuscirà a fare davvero giustizia. Avete ascoltato Storie di Tenebra, un podcast narrato e prodotto da Michele Dinnella e sponsorizzato da NordVPN. Molti di noi sono spesso fuori per lavoro. Magari ci piacerebbe sfruttare le reti wifi che troviamo in giro, ma abbiamo paura che queste siano insicure e che permettano a qualcuno di intrufolarsi per spiare la nostra attività o per rubare i nostri dati. Beh, non posso darvi torto, è un rischio concreto, ma vi dico che a questo proposito esiste una soluzione rapida, semplice, efficace ed economica. Sto parlando di NordVPN, leader nel settore della protezione virtuale. Per saperne di più, potete consultare il loro sito nordvpn.com oppure scaricare la loro app per cellulare ed usufruire del generoso sconto che NordVPN offre a tutti gli ascoltatori di Storie di Tenebra digitando il codice Tenebra nell'apposita sezione. Io sono Michele Dinnella e vi do appuntamento alla prossima storia.